Babilonia, che un tempo, come sapete, era una floridissima città della Mesopotamia e oggi, invece, è un programma radiofonico. Nello scambio, secondo voi, l'umanità ci ha guadagnato oppure ci ha perso? Mi raccomando, non chiedetelo a Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
Sì, la risposta potrebbe essere scurrile, scusate, ma insomma, no, che domanda cioè, è?
Ci ha guadagnato di brutto, nel senso
sì,
che hanno,
tu dici, beh, sì,
hanno guadagnato una magnifica certezza. Trasmissione, diciamo così.
Sì.
Con una pessima sigla.
Sì, che non dovrebbe permettersi queste libertà, ma ormai siamo purtroppo abituati. Intanto buongiorno Valerio.
Buongiorno Sergio, allora c'hai la solita pigna di
sì,
dischi?
Sì, ce l'ho qui, ordinata
pronta.
Da Drupi, ma non mi fido molto, perché all'interno potrebbero esserci brutte sorprese. Prese comunque, sono problemi nostri.
Basterebbe, intanto... guarda, basterebbe la discografia del nostro ospite per riempire 21 trasmissioni.
Credo proprio di sì, la sua discografia da leader, ma anche da sideman,
sì,
come si suol dire.
Ognuno ha il Fabrizio Bosso che vuole e va lì a scegliere. Fabrizio, buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno Sergio, Valerio, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Fabrizio Bosso, a 15 anni si è diplomato in tromba a Torino. Ti ricordi con quale brano?
Beh, c'erano dei... concerti obbligatori, ci sono degli
estratti.
Studi, sì, estratti, esatto, sì, veniva fatta.
Ma c'era un autore in particolare che ti stuzzicava oppure un altro che ti ha spinto verso altri libri?
Ma sicuramente,
musicali?
Beh, nella classica Hummel è stato, insomma, il concerto di Hummel è quello che ho forse studiato di più, però già iniziavo a suonare jazz, ho iniziato presto, quindi c'era già un po' questa cosa che si manifestava, la voglia di evadere dalla musica classica, improvvisare.
Una volta si diceva il virus del jazz, ma in senso positivo, ora non si può più dire, perché
no, sì,
è una parola che...
Forse insomma... invece una volta si diceva nei conservatori il virus del jazz in senso negativo.
Sì,
bravo, esatto.
Lo dicevano in senso negativo.
Infatti io andavo a fare le prove con mio papà, trombettista, andavo a fare le prove in big band di nascosto
frequentavo, perché sembrava che ti contaminasse.
Mio insegnante non doveva saperlo questa cosa.
Per me però aveva una valenza positiva comunque.
No, certo.
Ora invece...
E i primi ensemble jazz invece quando è che, a parte la big band, diciamo...
Sì, beh, a 12-13 anni ho iniziato a suonare in formazioni piccole, sì, a fare le prime jam, ovviamente andavo ad ascoltare i musicisti che avevano qualche anno in più di me, che poi mi invitavano.
E cos'era, tipo il jazz club a Torino?
Beh, non c'era ancora il jazz club a Torino, c'era la Contea, che era un club, poi c'era il Capolinea dell'Otto, il magazzino di Gilgamesh, insomma c'erano un po' di locali dove si poteva andare ad ascoltare dell'ottimo jazz.
Senti il profumo di stampa, Valerio, proprio fresco,
sì,
freschissimo,
sì.
Di stampa.
È vero.
We Four, si dice così,
esatto.
Si pronuncia così. Un disco sbocciato velocissimamente, credo in una sola giornata di registrazione.
5 ore e mezza circa.
Cinque ore e mezza non è molto per un disco. Evidentemente l'urgenza espressiva era lì.
Sì, diciamo che ci siamo trovati in studio con i ragazzi in realtà per preparare un concerto in streaming. Eravamo in uno studio di registrazione, quindi con i suoni fatti a dovere, tutto finito di fare i suoni. In realtà era in programma di registrare questo disco, però col blocco del lockdown si era un po' congelato tutto, perché ci eravamo visti un paio di volte per provare un po' di materiale nuovo, anche per scrivere della musica insieme, qualcosa avevamo imbastito. E insomma avevamo sta giornata libera, io ho detto ragazzi, ma così come siamo vogliamo provare a registrare qualcosa senza stress, non dobbiamo far uscire il disco oggi, vediamo. La cosa bella è che abbiamo registrato in presa diretta, cioè senza cuffie, senza monitor, senza
suonando,
sì, suonando come fossimo stati live.
E
insomma,
vedo che il materiale tra l'altro infatti non arriva solo dalla tua penna, ma c'è...
Sì, la cosa interessante è che due brani sono stati scritti proprio da tutti e quattro, è partito in studio un groove, io avevo in mente una melodia, Julian ha iniziato a mettere qualche accordo e così è nato a We Four. Anche una ballad abbiamo scritto insieme, che magari ascolteremo dopo, ne parliamo dopo. La cosa importante è stato il fatto che avevamo proprio voglia di stare insieme, a parte di suonare, ma questa interruzione, il fatto di non vedersi per tutto questo tempo, poi arrivavamo da un periodo di concerti anche col quartetto abbastanza intenso. Quindi ci siamo ritrovati, è scattata la magia, abbiamo iniziato a suonare e usciva tutto, insomma, in maniera molto fluida e semplice.
Beh, i quattro sono, oltre a Fabrizio Bosso naturalmente, Oliver Mazzariello pianoforte, Jacopo Ferrazza contrabbasso e Nicola Angelucci batteria, ma è un disco che andremo ad assaggiare oggi.
Esatto, dopo poi ne parliamo quando in qualche modo non ci si può spostare liberamente, o si fa come Fabrizio Bosso che registra un disco, oppure si va ad ascoltare un disco che ti porta lontano.
Oi tara, ai tara, le tellicat lai turille.
Beh, hai detto bene, oggi andiamo lontano davvero. Questa, Fabrizio Bosso, è la nostra prima rubrica che ci porta appunto a viaggiare per il mondo, a scoprire l'effetto che fanno idiomi che non siamo abituati ad ascoltare in musica. Non so quante canzoni in indonesiano ti capiti di ascoltare durante l'anno, ma insomma non saranno moltissime. Anch'io sottoscrivo. Invece Valerio frequenta.
Tra l'altro ho trovato appunto una musicista tuttora attiva e interessante. Intanto l'indonesiano è una lingua relativamente giovane, perché è stata resa ufficiale per tutta l'Indonesia, che è un crogiolo di migliaia di isole, solo nel 1945. In particolare noi ascoltiamo Idia Adija, che è in realtà, diciamo, la front woman di un gruppo che si chiama Gugum Jugala, e che da una parte appunto certifica anche quello che è il retaggio folk di questo patrimonio vocale, e allo stesso tempo attualizza un po' la ricetta sonora. Sentiamo come suona.
Sai che secondo me la sonorità del gamelan sarà quella più apprezzata dagli extraterrestri quando decideranno di venire a trovarci, ma è così.
È vero, è un po' aliena, ma allo stesso tempo è molto fascinosa, perché innesca tra l'altro degli armonici che non sempre sono usuali.
Bravo, infatti stavo notando questa cosa, che praticamente non c'è mai il pitch perfetto dell'intonazione, come se si muovesse sempre un po', e crea una tensione incredibile. Infatti mi stavo immaginando immaginando quanto sarebbe interessante, ma anche difficile, suonare con la tromba, perché
mettersi...
è vero che puoi modulare i suoni, però non avendo un'intonazione perfetta, proprio anche questi strumenti che suonano sì. sotto, tipo sita.
A te è capitato di appunto trovarti un po' in difficoltà con un musicista che arrivava da lande lontane, che aveva degli strumenti poco flessibili da questo punto di vista?
No, forse no, mi è capitato più con i DJ ecco. I DJ set, sì, quando ci sono questi dischi che suonano in un punto che tu non ci arrivi, cioè sono tipo un quarto di tono sotto, un quarto tono di sotto.
È vero, è vero.
A proposito, tu sfrutti comunque le possibilità dell'elettronica anche?
Sì, non tantissimo, però in questo disco anche le ho usate in un paio di situazioni. Le ho usate, magari le sfrutto un po' di più quando sono in formazioni più piccole, tipo duo, oppure dove suoni, non so, funk o cose, cioè hai bisogno di
qualcosa. Fabrizio Bosso credo che si senta a suo agio, no? Secondo te
sì,
fa bene?
Mi sembra di sì. Mi sembra di sì, e fa malissimo.
Malissimo.
Oddio.
Nei Gialli d'Antan qui arrivava l'assassino col coltello, come hai sentito. Cioè... No, non è questo.
Che succede?
Dai. No, sì, in effetti quando c'è un jazzista come ospite, quando si comincia a parlare di salto nel buio, di brani fatti ascoltare senza, come dire, introdurli, si pensa subito a un test blindfold
per l'esattezza. Sì. Ma non è il caso.
Peraltro un giochetto nobile istituito dal Downbeat, molti anni fa, ci sono passati moltissimi musicisti e hanno preso anche spesso delle cantonate, ma in questo caso, visto che lui ci ha portato tre brani come regalo, diciamo così, per questa trasmissione, gliene restituiamo uno e poi ci dirai che ne pensi.
Va bene.
Illuminate and guide me in preparation for the eternal now. Here comes my butterfly friend again. He's moving on with a smile on his face most of the time, especially when he's drinking Manischewitz wine. Here comes my butterfly friend again. He's moving on. He's got a smile on his face now. He knows how to laugh, yes, how. Talk about my butterfly friend. He's passing up and he's moving on. Oh, with a smile on his face all the time, especially when he sees those positive signs.
Beh, devo dire che se fosse un quiz sarebbe davvero perfido, eh? Siamo andati a pescare così una rarità, ma sì, a noi interessa, come dicevo, non tanto l'indovinello quanto l'impressione a caldo.
No, anche
così,
perché proprio non saprei dove andare a pescare, però mi è piaciuto, la voce in particolare, ecco qua già mi sentivo, infatti c'è una tromba alla fine, che fa un solo qua, sarebbe ovviamente molto più semplice inserirsi.
La tromba tra l'altro è quella del cantante.
Infatti ho immaginato, perché sentivo non proprio un trombettista super navigato, cioè da belle frasi, però si sente che chi è però il cantante che suona pure la tromba.
Questa cosa però ce la teniamo, che questa non è un trombettista super navigato, ora
secondo me
vedi
si,
che siamo perfidi.
Magari è un trombettista pazzesco, aspetta, però qua posso dire trombettisticamente
sì,
non suona
è un disco
benissimo,
completamente sparito e sicuramente il più trascurabile dell'intera discografia di Don Cherry.
Don Cherry
cantava e suonava su questo disco del 1985. Homeboy, Sister Out.
Però è come Fabrizio ha detto bene, perché è come se si fosse, come dire, disciplinato nel suo intervento trombettistico.
Esatto,
a fare
perché
le cose,
cioè, Don Cherry non ha mai fatto delle, cioè, nei suoi dischi delle frasi così melodiche.
Esatto,
così. Infatti non riuscivo a capire, mi sembrava un trombettista con buon gusto che però magari non aveva ancora sotto mano lo strumento.
L'andazzo
Beh, avete trovato una cosa
soul, strano.
Fantastica questa cosa.
Un disco completamente scomparso, distrutto dalla critica, insomma, forse qualcuno ha detto è stato un suo tentativo di portarsi alla pari con Miles Davis
nell'85
sì, e cercava di avvicinarsi così all'atmosfera, all'attualità delle strade di Parigi, in questo caso perché lì è stato registrato, con poca fortuna devo dire. Ora però, a proposito di trombettisti navigati, Fabrizio Bosso è qui con noi e ci ha portato il suo nuovo disco.
Ne abbiamo già un po' parlato e volevo una specifica su Mazzariello, che è un musicista con cui tu hai fatto molti progetti, per cui evidentemente ti ci stai trovando bene. Cos'è che ti...
Julian, ci conosciamo da tantissimi anni perché era nei primi A5 con Daniele Scannapieco.
In quel caso a Lemmond, però, giusto?
No, al pianoforte.
Sempre al pianoforte.
Pianoforte, sì.
Lui suona anche Lemmond.
Ha avuto un piccolo periodo che suonava un po' Lemmond, ma non lo suona più. E quindi sì, ci conosciamo da tantissimi anni, c'è sempre stata una grande stima reciproca. Poi ci siamo ritrovati un po' di anni fa come sideman in un po' di situazioni e lì è scattato il grande desiderio di provare a fare qualcosa in duo.
Appunto, ma cos'è che ti piace del suo pianismo, del suo essere musicista? Cos'è che ti sorprende quando ci suoni insieme?
È che non ha, a parte che ha un'intuitività pazzesca e riesce sempre a arrivare un secondo prima del tuo pensiero, cioè come se già sapesse dove vuoi andare a parare. Poi una grande solidità. Poi non ha barriere, cioè ama la musica a 360 gradi, un po' come me, quindi senti in lui il funk, il soul, quando deve suonare jazz e jazz, ma mai di maniera, ecco, lui riesce a mettere insieme tutte queste cose ed essere Julian Oliver Mazzariello, a parte poi la garanzia, perché suonare in duo non è semplice.
No.
E quindi ti devi fidare del tuo compagno di viaggio e con lui questa cosa avviene.
Bene, vediamo come è stata esemplificata questa armonia, questo interplay nella title track We Four.
Thank you.
We Four, brano che apre e dà titolo al disco e che non a caso è firmato dai quattro musicisti coinvolti: Fabrizio Bosso, Oliver Mazzariello, Jacopo Ferrazza e Nicola Angelucci. Questo è il jazz moderno che piace a me, Valerio, davvero, perché sull'assolo di Fabrizio Bosso, nostro graditissimo ospite, se tu immaginavi di cancellare la tromba e ascoltare solo il trio sotto, comunque non sarebbe stato noioso, sarebbe stato un momento comunque vitale. Questo per dire che l'interplay davvero innerva ogni nota di questo quartetto e mi piace.
Del resto questa è una lezione che avevano anche i primi jazzisti, quelli che suonavano Dixieland, che improvvisavano insieme sostanzialmente.
Assolutamente, infatti io veramente godo quando sento loro suonare, che non sto facendo il solo, e di conseguenza anche quando suono sto facendo il solo, la loro interazione e presenza sempre...
Sei continuamente stimolato.
Sì, per questo veramente sono felice di questo gruppo, di questi musicisti, perché riusciamo a salire sul palco e creare musica insieme senza tirare fuori individualismi che non servono poi in realtà, perché se ha tutti lo stesso obiettivo e stiamo suonando musica che ci piace a tutti e quattro, è meglio farla insieme e sicuramente arriva qualcosa di più sostanzioso, di più forte.
Siamo finiti così nei Balcani, in Serbia, in particolare con il Söndergö, una punturina, giusto di passaggio.
Sì, 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 53 secondi, ma ben assestati.
Ecco, chiedo scusa anche al pubblico, questo è Drupi, gli ho chiesto di assemblare una sigla per questa nuova rubrica, generi di conforto sarebbe, lui è andato subito su sostanze illegali. Che,
D'altronde...
Sì, vedremo di
rende
sistemarla.
L'idea, però,
rende l'idea, sì, ma noi pensavamo ad altre cose, tipo
al caffè, il tè.
Caffè, il tabacco, il tè, la birra, che ne so, insomma il genere...
Drupi è della vecchia scuola, andava giù a gamba tesa.
Questo perché Fabrizio, va spiegato, noi amiamo suddividere la grande mole di documenti sonori che abbiamo qui sulla nostra arca, non per generi, come si soleva fare nei negozi di dischi, ormai non ci sono quasi più, ahimè,
no.
Ovvero con i cartellini rock, jazz, pop, eccetera. Preferiamo andare su dei temi, in questo caso...
Sui generi, ma di conforto.
Esatto, e quindi i brani che hanno a che fare con questi generi di conforto. Te ne verranno in mente sicuramente molti.
Sì, certo.
Nelle prossime puntate ritroveremo
le giuggiole,
magari,
cioè, ognuno ha il suo genere di conforto, i semini.
Esatto.
E nel tuo caso, in questo caso, il caffè.
Il caffè, che nel Settecento andava forte, poi ha continuato ad andare forte anche alle nostre latitudini. Tutt'oggi io non ne ho appena bevuto uno. Quindi ci siamo.
Sì.
Abbiamo già incontrato la cantata del caffè di Johann Sebastian Bach, che probabilmente è la composizione più nota e celebrata in quest'ambito. Nicolas Bernier invece è decisamente un minore dell'epoca, anche se alla pari di Charpentier fu molto influenzato dallo stile compositivo italiano, che unì sapientemente con il gusto francese, ma questa è una storia che non ci interessa in questa sede. Siamo nel 1728 quando Bernier scrive la sua cantata dedicata al caffè, appunto dal suo terzo libro di cantate. Noi ascoltiamo un estratto, Caffè du jus de la bouteille, la voce di Anna Blaikova e l'ensemble Masque diretto da Olivier Fortin.
Mmh.
Café du jus de la bouteille, appunto dalla cantata francese Le Café di Nicolas Bernier, 1728, quindi un esempio, poi ne andremo ad aggiungere altri.
Vabbè, che è successo?
Perché hai aperto le gabbie? No. Non so su questa cosa, Luigi, scusa. Ecco, chiudiamo magari i telefoni perché...
Di solito...
Ecco, poi. Scusa Fabrizio, ora riprendiamo il controllo della trasmissione appena ci riusciamo, perché no, non... Ecco, appunto, io temevo proprio questo. Sì, dicevo. Vabbè, pronto.
Ho lasciato la musica di mio papà, ho lasciato la classica, perché oggi la cosa che mi interessa di più è la creatività, di essere creativo, di scrivere, di improvvisare, di fare dischi, di creare il mio proprio mondo di musica.
Beh, parla bene italiano.
Parla bene italiano. Sembra Charles Leclerc.
No, pilota della Formula 1. No, è Marcus Stockhausen. Lui parla del padre, però Marcus, non so perché ci chiama.
Mi interessa particolarmente quella musica che è ancora più aperto che il jazz, una musica che non ha confini in un stile. Tutto l'universo è in un flusso costante, no, di creatività. Infatti io penso che ognuno di noi, sapendolo o non sapendolo, è un creatore, no? Crea se stesso, crea il mondo intorno di sé, ma 90% del tempo siamo incoscienti, ripetiamo solo le cose che hanno pensato altri, che fanno altri, o ripetiamo le nostre abitudini invece di essere creativi. E nella musica, e soprattutto nella musica improvvisata, abbiamo la possibilità di rinnovarsi quotidianamente. E questo mi interessa. E questo si riflette anche nel scrivere, di scrivere nuove cose o fare nuove sintesi di stili, eccetera, eccetera. L'universo è grande e ci sono tantissime possibilità.
È vero, Marcus, io ecco, poi ci lascia così bruscamente.
Belle le cose che ha detto, eh? Fantastico.
Tutte giuste. Sì.
Lo salutiamo, non so se
grande.
Ci ascolta.
Noi ci siamo scritti qualche volta, sì, c'ho una grande stima per Marcus, veramente.
Beh, lui ha seguito anche una parabola simile alla tua, nel senso che si è allontanato a un certo punto dalla classica, in più c'aveva questo importante retaggio familiare,
questo fardello, mica da poco.
Sì, un padre insomma che incuteva timore anche sì. In qualche modo, credo ci siano stati anche dei dissidi proprio
come spesso capita.
Invece so che lui è una persona dolcissima, mi ha detto chi ci ha lavorato, proprio super tranquillo.
Beh, jazzista decisamente anomalo, lui anomalo in senso fertile.
Io non lo ritengo un jazzista, lo ritengo un musicista proprio incredibile, cioè suona della musica contemporanea, cioè lui un musicista contemporaneo
sì,
per me.
È difficile
che pesca
collocare.
Dalla classica perché ovviamente c'ha la preparazione sullo strumento, dal jazz perché l'ha studiato e ce l'ha, e ha secondo me creato veramente un suo mondo che poi può piacere o no, però c'ha una bella identità insomma.
Stranamente tra l'altro questa telefonata non richiesta è arrivata e ha dato un contributo giustissimo a quello che era anche il nostro percorso. Ora non tanto per vedere se anche Marco Stockhausen è solo chiacchiere distintivo, ma cioè che insomma, ma che mette veramente in pratica questa visione un po' globale ecumenica della musica, facciamo seguire a questo intervento telefonico proprio un suo brano, Moonlight in Your Face, da un album con un titolo significativo, Wildlife, vita selvaggia, che in qualche modo può essere riportata a questa concezione anche anti-mainstream dell'approccio musicale. Tra l'altro nell'organico di questo disco ci sono le tabla, ci sono i sintetizzatori, c'è un violoncello, quindi ancora una volta viene confermata appunto la voglia di abbattere barriere. E Markus Stockhausen. Thank you. Tra l'altro si tratta di un album uscito nel giugno del 2020, un triplo CD, pensa, quindi con brani anche, due brani da oltre 20 minuti.
Si fanno ancora tripli CD, incredibile.
Sì, si fanno, poi in che fine fanno un altro discorso.
Non si sa. Beh, qui ci poteva star bene anche il gamelan, secondo me, qua
sì,
sotto,
sì,
era davvero molto aereo.
Sì, ti ho detto, c'erano tutto. Anche le tabla. Beh, abbiamo detto, con Fabrizio Bosso potremmo parlare ore, perché ha avuto veramente tante avventure discografiche. Io volevo invece fargli fare un flashback su un'avventura che per me è stata molto significativa, cioè l'omaggio a Nino Rota.
Sì, con orchestra.
Con orchestra. E che orchestra?
E che orchestra, con la London Symphony. Sì, quello è stato un altro sogno, insomma.
Te l'hanno chiesto o sei tu che...
No, siamo noi che abbiamo mandato la proposta a loro, presentando il progetto, e hanno accettato di
come,
farlo.
Come hai scelto il materiale? Perché Nino Rota...
Ma, allora, intanto è partito da una suggestione di Stefano Fonzi, che poi l'arrangiatore, quello che poi ha diretto anche l'orchestra quando abbiamo registrato e per i concerti, mi aveva detto: vorrei fare questa cosa su Rota, la tromba secondo me può funzionare, esporre tutte le melodie. Qual è? Abbiamo iniziato un po' a lavorare, lui ha fatto una prima bozza, poi ci siamo visti in studio con la ritmica, ovviamente siamo andati a sistemare un po' armonicamente i brani per renderli più interessanti, non perché che non fossero interessanti, ma ovviamente per avere qualche cosa in più, noi qualche argomento in più per poterci improvvisare sopra, ma neanche tante cose, perché per dire il gatto pardo, cioè un valzer, cioè che è già jazz valse perfetto, no? Cioè funziona già.
C'è poco da aggiungere, dici.
Giusto qualche accordo, qualche cosa. Abbiamo scelto come trasformarli ritmicamente per improvvisarci sopra, ma è stato abbastanza semplice. Poi ovviamente registrando con un'orchestra del genere, che non sbaglia mai... È stato anche un po' imbarazzante all'inizio, devo dire, cioè, c'era un po', no, di...
Dove eravate?
Ai Lear Studios a Londra, dove sono resident loro. È stato bello, diciamo, passati i primi 5-10 minuti che un po' di tensione, quando ho iniziato a rilassarmi ho goduto veramente del suono di questa orchestra. E abbiamo finito oltretutto di registrare, perché loro li prendi a turni di 3 ore praticamente. Le avevamo ingaggiati per 3 turni di 3 ore, al terzo turno, dopo un'ora, avevamo finito tutto il materiale. E la cosa bella è stata quando gli abbiamo detto che era finito, che hanno iniziato a battere con gli archetti, a battere i piedi, in segno di prova, diceva: vogliamo continuare a suonare. Cioè, devo dire la verità, non è che ho visto spesso fare queste cose nelle orchestre.
Ma siete riusciti poi a portare dal vivo il progetto?
Sì, sì, ne abbiamo fatti un po' di concerti.
Questo poi è la difficoltà con un'orchestra. No,
abbiamo fatto con orchestre anche molto belle, l'orchestra marchigiana, l'ho fatto l'orchestra della Rai di Torino, qui a Roma, con la Roma Sinfonietta, sì, abbiamo fatto diverse cose.
Ora torniamo invece a questa tua ultima produzione, con un brano significativo anche dal punto di vista proprio delle motivazioni ispirative.
Sì, ci tengo, se c'è lo spazio, anche dire un po' come è nato questo brano. In pieno lockdown, uno dei pomeriggi tristi in cui ero veramente cupo col mio strumento nel mio studiolo, che cercavo di fare qualche nota per mantenermi in forma senza avere poi un obiettivo, quindi potete immaginare, è difficile.
Sì.
E a un certo punto, tra le mille note che stavo facendo, mi esce una melodia che mi sembrava abbastanza credibile che potesse funzionare. Ho detto: ma non lo faccio mai, ho detto, la registro con l'iPhone. L'ho registrata, l'ho riascoltata, mi faceva schifo quasi tutto ovviamente, perché ero veramente depresso quel giorno. Però dopo qualche giorno gliela mando a Julian e dico: guarda, senza impegno, Julian, se sta roba ti ispira a qualcosa, prova a metterci due accordi sotto. Vabbè, lui dopo 20 minuti, forse mezz'ora al massimo, mi rimanda la mia tromba fatta con l'iPhone più il suo pianoforte registrato, e effettivamente reggeva la cosa. Poi l'ho lasciata lì. Quando ci siamo trovati in studio, quel famoso giorno che abbiamo deciso poi di metterci a registrare, gli ho detto: Giulia, ma vogliamo provare a registrarlo il brano col quartetto, però spieghiamo solo a Jacopo e a Nicola, cioè al bassista e al batterista, cosa vorremmo fare, non lo proviamo il brano, registriamolo. E questa è la versione che si sente sul
disco. Hai sentito la One
Humanity? Sì, proprio lì in studio, prima di registrarla, abbiamo pensato con Giulio, ho detto: beh, il brano è intenso, facciamo questa intro un po' psichedelica, così potrebbe essere un brano giusto da dedicare alla situazione razziale in America. che a noi ci tocca, ovviamente tutti ci tocca da vicino, ma noi da musicisti di jazz ancora di più, visto che tutti i nostri idoli e i nostri punti di riferimento, la maggior parte sono afroamericani, e ancora adesso suoniamo con tanti musicisti afroamericani.
Bello quindi... aver sentito la genesi di questo esatto. brano raccontata da Fabrizio Bosso. Molto bello anche questo One Humanity, tra l'altro con un bel assolo di Jacopo Ferrazza, no? Al contrabbasso, apprezzato
sì,
molto.
Molto bello.
Fabrizio Bosso, Julian Oliver Mazzariello e Nicola Angelucci completano la formazione di questo We Four. Thank you. Ha chiamato Lucille Chung, che qui sì, eseguiva uno dei preludi di Alexander Scriabin. Dice che sarebbe disposto ad uno scambio di competenze con Mazzariello, cioè lui la aiuta un po' sull'improvvisazione, lei magari sull'impostazione classica. E potrebbe, non so, noi lanciamo questa cosa.
E chi paga a chi?
E beh, questo si metteranno d'accordo, insomma, no?
Beh, magari s'annullano, cioè
sì, magari nasce anche una storia d'amore, chi lo sa. Noi lanciamo questa proposta.
Devo dire, tra i tanti, appunto, le tante declinazioni dell'arte di Fabrizio Bosso, non abbiamo parlato invece del tuo impegno come sideman, ma vediamo se la parola sideman è giusta o se c'è un apporto maggiore ancora con i cantanti Sergio Camariere, Simona Molinari, Raffaele Gualazzi. Evidentemente, se ti ingaggiano così spesso, adesso vuol dire che loro sono sicuri, insomma, che gli darai il contributo che vogliono, però tu lo accetti, quindi è un mondo musicale,
sì. Ci sono cresciuto io, ha fatto parte anche. Io ho iniziato a improvvisare sui dischi della Vanoni, di Paoli, di Fabio Concato, con cui mi sono poi ritrovato anche a fare un disco, quindi. Sì, in casa si è sempre ascoltato tanto jazz, le grandi big band, però anche cantautorato, insomma, di un certo livello, da Tenco, Bruno Martino, Lauzi, sono cresciuto con quella musica. Quindi per me, diciamo, il primo ingaggio nel pop è avvenuto proprio con Sergio Camariere, ma è stato semplice per me, non l'ho mai visto come una marchetta, come tanti, no, consideravano in quegli anni. Ah, vado a fare il tour con questo, quell'altro, poi faccio i soldi. No, a me è sempre piaciuto, mi piace lavorare, ascolto molto le voci, e per me non c'è la musica di serie A, di serie B, c'è la musica di qualità.
Beh, a questo proposito, chiudiamo il cerchio con l'ultimo brano tratto da questo We Four del Fabrizio Bosso Quartet. Con cosa
ci The sei? Way We See, che dici, un brano un po' fancheggiante dove ho usato anche un po' di elettronica, semplicemente un effetto wah sulla tromba. Che la cosa anche divertente, questa, uno usa un suono per stimolare, fare anche mentre sta suonando. Io non lo sentivo l'effetto quando ho registrato, perché per il fatto, la scelta di non usare le cuffie e nessun monitor che rimandasse il nostro suono, ho fatto partire il pedalino e poi ho detto, però, speriamo, immaginando un po' che stavo usando questo effetto, però direte voi se funziona o no.
Beh, il rischio però ci vuole sempre, sì, anche in questi casi, soprattutto nel jazz. Noi però a questo punto dobbiamo anche salutarci, ringraziare Fabrizio.
Grazie a voi, è stato un grande piacere e complimenti veramente.
Grazie,
non è una cosa semplice e scontata stare un'ora in trasmissione, divertirsi, stare bene, voi riuscite a mettere a proprio agio.
Fantastico,
un piacere anche per noi, naturalmente. Noi diamo appuntamento al nostro pubblico per la prossima avventura.
Esatto,
no?
Date retta a Fabrizio Bosso, sì, e ritornate, sintonizzatevi di nuovo, oppure cercateci tra i podcast e lo streaming della Rete 2.
The Way We See, quindi chiudiamo alla grande Fabrizio Bosso con Giulian Oliver Mazzariello, Jacopo Ferrazza e Nicola Angelucci. Siate
babilonici!